Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Allora, questa è una puntata di quelle molto, molto, molto importanti, perché deve far riflettere tutti, perché non do la colpa a nessuno, ma è assolutamente un punto dal quale bisogna partire. È andato giù un aereo, Boeing 737 Max, andava verso l'Etiopia, dopo 6 minuti è andato giù, con modalità molto simili a un altro volo che dopo pochi minuti è andato giù anche lui. All'inizio nessuno ha potuto spiegare cos'era successo. Dopo pochi giorni arrivano i comunicati ufficiali FCA. Che cosa è successo leggendo la notizia su rainews.it? Sostanzialmente, su questi aerei, come su tanti altri, ci sono dei software particolarmente evoluti. Questi software particolarmente evoluti cosa fanno? Fanno dei controlli perché il pilota non commetta degli errori. Uno di questi è l'ipotesi, innanzitutto partono da sensori, siamo molto vicini ai problemi legati alle auto a guida automatica, automobili a guida automatica, e qui pure ci sono dei sensori che registrano come l'aria gira attorno alle ali, l'inclinazione delle ali, eccetera eccetera eccetera. In funzione di questi dati il computer di bordo calcola se l'aereo sta rischiando di andare in stallo. Se va in stallo, ovviamente, che cosa succede? L'aereo comincia a precipitare, si gira su se stesso e via di seguito. Come si fa a valutare che quei parametri sono effettivamente parametri da stallo? Evidentemente hanno raccolto tantissimi dati, e qui rientriamo nei big data e nelle analisi anche di intelligenza artificiale, che dicono che ogni qualvolta si va in quelle condizioni si vola e si va giù, si vola giù, si casca. Cosa è successo? È successo o che i sensori hanno dato dei dati sbagliati, o molto più probabilmente i sensori hanno dato dei dati giusti, ma sono stati interpretati in condizioni normali. Cioè, ogni qualvolta io volo in modo piatto, ho delle analisi su questi dati che mi dicono se sto facendo, se sono in crociera, sto semplicemente andando diritto e ho delle cose del genere, evidentemente sta succedendo qualcosa. Però qui quello che fa saltare il dubbio è che erano tutti in aerei nel momento del decollo. Quindi nel momento del decollo l'aria può girare diversamente attorno a questi sensori, che sono sollecitati, perché le strutture sono sollecitate in modo diverso. Quindi consideriamo l'ipotesi che siano stati valutati dei dati costanti, coerenti, in situazioni ideali di volo, di crociera per intenderci. E questi dati sono stati analizzati anche da un software di intelligenza artificiale per trovare i pattern, le circostanze ricorrenti. Tuttavia, questo software poi è stato applicato integralmente sia dal decollo fino all'atterraggio. Ora, la manovra di stallo, dallo stallo come si esce? La manovra prevede che si abbassi la punta in modo tale che l'aereo riprende velocità, non cerca di andare sempre più in alto, insomma ha una caduta controllata, un po' come quando vai contro sterzo, metti il volante al contrario, ma alla fine ti trovi ad andare nella stessa direzione della curva. Certo, se esageri rischi di sbandare, però così riprendi e mantieni la posizione. L'ho detto in modo molto poco ingegneristico, ma spero che arrivi come messaggio. Va bene, chiaramente non c'è da credere che i programmatori non abbiano previsto situazioni del genere. Tuttavia c'è da chiedersi cosa ancora non ha funzionato. Perché dico che non hanno, che hanno previsto situazioni del genere? Perché è emerso che questo software, che agisce al di sopra dei piloti, perché li avvisa prima che un pilota possa accorgersene, quindi attenzione alla qualità dei dati che arrivano dai sensori, che riescano a riferire ai piloti qualcosa che i piloti potrebbero accorgere, potrebbero vedere solo in un momento successivo, quando il pericolo è già successo. Ecco, in quel momento entra in funzione il software e prende il controllo dell'aereo appoggiando la testa. Allora questi prendono la cloche, cercano di tirarla in alto e non funziona. Esiste il meccanismo di scollegare questo software. Pare che in un caso il pilota abbia proprio risolto il problema scollegando il software e ha ritirato su l'aereo, perché ha capito che cosa stava succedendo. In questi altri due voli i piloti hanno comunicato, perché questo è riferito dalla notizia, hanno comunicato con la torre di controllo dicendo che stavano litigando con l'aereo. E litigavano l'aereo, ma cosa significa? Perché l'aereo prendeva delle iniziative e loro non hanno capito cosa dovevano scollegare. Quindi l'aereo ha continuato a puntare verso il basso finché non sono morti tutti, perché l'aereo si è schiantato verso il basso. Non è riuscito, non sono riusciti a disattivarlo, a riprendere il controllo della macchina. Pur essendoci un sistema di disattivazione del software basato su due pulsantini rossi, i famosi pulsanti rossi dei film. Quindi interfaccia utente è semplice, ma quando la devo andare a utilizzare? È possibile che una checklist sia così pronta da poter dire quando l'aereo decide di andare verso il basso scollega il sistema automatico? È possibile che ci sia un calo di attenzione da parte dei piloti, che ormai sono abituati a dei software che fanno tutto, e quando il software non fa tutto non c'è il tempo di riprendere in mano la situazione in manuale per salvare l'aereo? E questo perché succede? Succede perché si dà una priorità alla macchina rispetto all'uomo. Quindi l'uomo può sbagliare, la macchina sbaglia meno spesso. Io aggiungo, è vero che l'uomo sbaglia, ma tendenzialmente se ne accorge anche e fa comunque disastri inferiori e non fa degli errori così plateali. La macchina, che invece commette degli errori così plateali, tendenzialmente non ha un sistema parallelo di controllo di quello che succede. Cioè, ha il sensore che gli dice guarda che rischia di andare in stallo, l'altro sensore gli dice guarda finalmente stai andando verso il basso. Ok, però se la mia altezza è inferiore a quella delle montagne circostanti, o comunque è un'altezza troppo bassa, sto rischiando di distruggere l'aereo, ok? Quindi non c'è una analoga intelligenza artificiale usata per bloccare il software principale. Voglio aggiungere un'altra valutazione che secondo me è indispensabile. Quante volte ho detto che qualsiasi strumento di intelligenza artificiale non è altro che uno strumento statistico, che calcola che nella maggior parte delle ipotesi si deve prendere quella decisione perché è la migliore. Però l'uomo, di fronte a un'affermazione fatta da un computer e da un software, tende a darla per buona, per accettarla. L'unico modo per non avere degli uomini che riprendano il controllo della situazione in tempi adeguati è quello che la macchina, ogni volta che prende una decisione, dia immediatamente riscontro di quello che sta facendo, in modo tale che io da utente non debba piazzarmi lì e aspettare a vedere che succeda qualcosa, ma seguo le decisioni della macchina. Ora, nel mio primo bot che ho scritto, mi sembra agli inizi del 2018, mi sono trovato ad applicare un meccanismo di albero, di conoscenze ad albero, quindi distribuite in senso gerarchico, con degli strumenti software che non solo rispettavano la gerarchia, ma la miscelavano secondo certe logiche. Chiaramente nel momento in cui ho fatto i vari test mi sono reso conto che spesso, all'inizio chiaramente, spesso faceva degli errori e non capivo perché. Quindi l'unico sistema che avevo per andare a mettere le patch e a correggere meccanismi e criteri di funzionamento era avere dal sistema stesso un report istantaneo di tutto quello che sapeva e di come si comportava. Ed è stata un'esperienza fantastica questa, che tutt'oggi non vedo qualcosa di simile in giro. È stato proprio un riprogettare l'intero bot in modo tale da avere non solo lo strumento che desse delle risposte, ma anche che di ogni risposta, o di ogni risposta negativa, cioè o anche di non risposta, lui tenesse traccia per dirmi: guarda, questo criterio non l'ho applicato per questi motivi, non l'ho applicato per questi motivi, questo l'ho applicato per questi motivi, questo l'ho applicato, ma successivamente ho sostituito il primo criterio con un secondo criterio. Mi dicono che queste cose sono ingenue, sono predeterministiche, non sono legate sulla base di criteri di intelligenza artificiale. È vero, assolutamente, perché l'intelligenza artificiale parte da una serie di nozioni all'interno del quale, delle quali estrae quelle che probabilisticamente sono le più corrette in quel contesto. Quindi io faccio una ricerca su Google, la ricerca mi restituisce le cose che molto più probabilmente servono a me, alla faccia della SEO che se ne continua a parlare. E anche se c'è questo che è un meccanismo statistico, io in certi contesti non ho nessuna intenzione di avere l'opinione dei più, ma voglio il minority report. Quindi perché si arriva al minority report? Perché secondo un ragionamento deduttivo basato su una classificazione gerarchica che viene mescolata e cambiata, ma sempre secondo criteri predefiniti e verificabili, arrivi a delle conseguenze, alle deduzioni che io possa accettare o perché le quali prendo una mia responsabilità. In questo caso cosa è mancato nel software? Beh, è mancato sicuramente un avviso ai piloti che dicesse: attenzione, sono io che sto abbassando l'aereo, se è una manovra sbagliata fermami così, ok? Questo è un aspetto importantissimo che vale per l'internet di tutte le cose. E attenzione, io mi ricordo che mio zio, credo più di 10 anni fa, aveva un'automobile che col cruise control della Ford, se lui metteva a un certo punto il volante in una posizione, la velocità in un certo modo, e la macchina andava, lui non doveva toccare più niente. Se spostava il volante o premeva un qualsiasi pedale, il cruise control usciva immediatamente, non si disattivava, e lui aveva immediatamente in mano l'automobile e la guidava come andava guidata. Quindi era un meccanismo che dava un aiuto ma non sostituiva la persona, ed era concettualmente basato per funzionare dopo la persona. Quindi era sempre la persona che era lì, che sapeva che doveva controllare la direzione. Se il software si occupa di tutto, io ho sempre meno la possibilità di interagire col software. Questi aspetti di sviluppo tecnologico, di sistemi smart, così sì, come sono chiamati, partono da un evidente punto di partenza, che il software sa fare bene le cose e quindi bisogna dargli una certezza. E questo è legato anche alla privacy, al sistema di sicurezza, e dicono: nella maggior parte delle ipotesi funziona così, dovete usare i massimi sistemi di sicurezza, senza prevedere invece che è proprio l'intervento umano il migliore elemento di sicurezza che può interagire insieme al controllo, perlomeno allo stesso livello. Ma addirittura lasciare alla macchina una iniziativa senza informare, senza possibilità di disabilitare, fa sì che il pilota meno preparato, che si è dimenticato, che in quel momento va in panico, non ha il tempo di riflettere per quanto è allenato, eccetera, addestrato, eccetera, eccetera. Insomma, tutti questi elementi fanno sì che la migliore interfaccia utente richiede di informare e coinvolgere la persona. Esattamente come il cruise control: appena vedevi la macchina e si spostava, la riprendevi, basta, fine. Questo semplice meccanismo delle Ford di anni fa non è stato installato sui Boeing. Perché? Su questo software. Perché? Perché si è preferita i due bottoni rossi. Perché però bisogna saperli, sapere quando premerli. Ora, mi aspetto che il software abbia qualche problema in più di questo. Anche perché pare che l'Agenzia Federale Americana abbia detto che queste modifiche andranno risolte entro aprile, che è un'autentica follia, perché se fosse vera così, evidentemente abbiamo un grossissimo problema, che chiaramente i piloti saranno stati informati tutti, adesso sapranno che devono schiacciare il bottone, però molte compagnie giustamente lasciano giù l'aereo. Allora, questi aspetti di sicurezza informatica, strutturali, possiamo dire filosofici, mentali, generali, di categorie, in modalità di funzionamento, vanno affrontati quanto prima e inseriti in test standard per qualsiasi sistema legato all'internet delle cose. I sistemi automatici devono potersi bloccare in qualsiasi momento. Questa puntata spero che venga distribuita il più possibile in giro a destra e a sinistra, perché è la base di qualsiasi aspetto. Già oggi abbiamo mille problemi, rendiamoci conto che se il GPS della camera nera di un'automobile registra una posizione sbagliata, e siamo ancora una volta con i sensori, e quindi per qualsiasi motivo dice che siamo 20 metri più avanti del luogo dell'incidente, la compagnia non risarcisce quello che per legge è obbligata comunque a risarcire. RCA stiamo parlando, no? La responsabilità obbligatoria, quindi l'assicurazione non risarcisce se un sensore dice che sono un po' più avanti. Ma a me cosa me ne frega di un sensore che dice che sono più avanti, se per salvare una persona ho dovuto fare una manovra sbagliata in quel momento? Chiaramente una manovra sbagliata che mi causa qualcuno dei danni, però non ho ammazzato quella persona. Allora, i sensori dove sono? Possono addirittura influire sul principio di corresponsabilità delle persone, quindi io vado addosso alla macchina, se sono dietro è colpa mia, certo, però se lo scontro non è in frontale, di chi era la colpa? Di entrambi, se chiaramente non c'è un'invasione di marcia. Ma i sensori possono rilevare che ho dovuto invadere l'altra corsia perché una mamma ha buttato un bambino in mezzo alla strada, per esempio? No. Allora, ritorno a dire, attenzione a fidarsi ciecamente del software, e di decisioni automatizzate prese dai software devono poter essere sbloccate facilmente, ma soprattutto quello che manca a livello internazionale è una consapevolezza che tutti questi sistemi smart devono rendere conto di quello che fanno. Ci vuole una scatola nera del software che tracci tutto quello che decide e che fa sulla base di quali dati, in modo tale che anche in futuro poi si possano capire gli errori che ha fatto il software. Ma questo non basta, il software deve essere bloccato in modo da parte dell'utente con grande facilità, perché il software ha detto: guarda, sto facendo questa cosa. E ripeto, ci sono dei tempi tecnici. Caffè20.it, scusate, mi sono appassionato, ma per me è un tema molto, molto, molto importante, dove manca una sensibilità. Vitale, nel suo libro che non... Ah sì, ce l'ho qua. Alessandro Vitale, in Artificial Intelligence, un libro di solo 10 euro, quasi introvabile, che tutti leggono in 2 ore, ma io ho voluto leggere in un mese, 120 pagine, e ricco, ricco di contenuti all'infinito, cita proprio questa mia posizione come minoritaria. Alcuni dicono che l'intelligenza artificiale deve rendere conto dei propri ragionamenti. Ne abbiamo parlato insieme in un meetup, l'ho visto scritto nel libro, è un punto che è assolutamente centrale in tutto quello che riguarda l'internet delle cose. Mi sono accalorato, sapete che certe cose so che vanno dette e vanno ricordate. Caffè 2.0, vi aspetto tutti nel gruppo e grazie per la pazienza e avermi ascoltato fino alla fine.